Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura Di Luca. La protagonista della nostra storia di oggi è una principessa africana. Ho il grande piacere di presentarvi Aminata Fofana. Benvenuta.
Grazie di avermi invitata.
Che non è qui come principessa, poi ci spiegherà che cosa significa nel suo paese essere principi, principesse, ma è qui perché ha in qualità di scrittrice, è scrittrice in lingua italiana. Aminata viene dalla Guinea.
Sì.
E si trasferisce a un certo punto, adesso ci racconterà come e perché si trasferisce a un certo punto della sua vita in Italia e acquisisce a tal punto la dimestichezza e l'amore per la lingua italiana da scrivere questi suoi due primi romanzi in italiano.
Sì.
Aminata appena arriva in Italia mette in pratica però un'altra delle sue inclinazioni, un'altra delle sue virtù, anzi due se non sbaglio, la bellezza, è bellissima questa ragazza che ho di fronte.
Mamma mia.
Che non sappiamo quanti anni abbia, adesso ci dirà perché, e quindi fa la modella, ma lavora anche nella musica, è vero?
Sì, ha lavorato con i più grandi musicisti, ha avuto questa fortuna.
Anche Craig Armstrong,
sì,
è vero?
Craig Armstrong, Massive Attack, Wyclef Jean.
Quindi ha una conoscenza, un'esperienza in campo musicale importante. E adesso si dedica alla scrittura dopo essersi trasferita però vicino all'Argentario.
Sì, ho lasciato il caos della città, sì.
Ecco, e mi ha già confessato che il rumore della città
non la sopporto più,
la inquieta.
Non proprio.
Evidentemente l'atmosfera del mare la riporta anche alle atmosfere delle origini della Guinea, dove la sua famiglia, la sua numerosa famiglia viveva in un habitat che possiamo immaginare. Allora, la prima domanda: che cosa vuol dire Aminata essere principe, principessa in Guinea oggi?
Ma un conto è essere principessa nel mio villaggio, e questo comporta ovviamente rispetto, essere in qualche maniera anche serviti e riveriti, no? Perché comunque la famiglia del principe, tutti quanti quando si approcciano, diciamo, a noi lo fanno in una maniera come giusto.
Certo, con rispetto.
Esatto, con rispetto, con grande rispetto. Però essere principessa in Europa per me non ha nessun senso. Mm-hmm. Perché non è che io, quando stavo per esempio al mio villaggio, noi avevamo le persone che ci servivano, no? Avevamo queste, vivevano anche in casa, e non è così in Italia, in Europa. E quindi lavoro tantissimo come tutti quanti, e quindi io non sento questo privilegio. Ma poi anche in Africa non sentivo particolarmente questo privilegio, perché non è non è che ho fatto qualche cosa per meritarmi essere principessa.
Hai ereditato, diciamo.
Ho ereditato, quindi
condizione.
Per me non è un grande.
Ma c'è una grande differenza, è percepibile nettamente nel tuo villaggio questa differenza fra
sì, chi assolutamente.
Titolo nei confronti del resto della tribù,
del villaggio. Assolutamente.
Ecco, quindi questo è molto forte, evidentemente. Sì, sì. Poi lasciando. Che ricordo hai del tuo villaggio che si chiama?
Frigiagbè.
Che
vicino poi a Frigagbè, perché è un villaggio talmente
piccolino. Sì. Quindi che ricordo hai e quanto spesso ritorni a casa, che rapporti hai mantenuto con la numerosa famiglia, non so quanti fratelli, fratellastri.
Guarda,
anche
c'è un ricordo che adesso istintivamente mi è venuto in mente, il rumore della pioggia sul tetto della capanna. Questo è un rumore che a me mi culla, mi fa fare, non lo so, mi coccola. E questo è un ricordo per me bellissimo, e anche un altro ricordo è il mio cane. Il mio cane, che ha un nome impronunciabile, si chiama Bolo Colo Niente, che Bolo Cologne in te è un cane che io mi ricorderò per sempre. Mi ricordo che quando eravamo nella foresta, così Bolo Cologne in te era sempre vicino a me, anzi andava prima davanti a me per vedere, annusava per vedere se c'erano dei serpenti, perché insomma noi bambini ci hanno insegnato insomma a munirci di bastone, e quando camminavamo nella foresta battere sempre per terra perché ci potevano essere dei serpenti. Io avevo il mio bastone, in più avevo il mio cane Bolo Cologne in te.
Quindi ti sentivi sicura?
Esatto, mi sentivo proprio...
E da questa vita così incontaminata, felice, al contatto con la natura, sei andata via all'incirca quanti anni fa?
Ma all'incirca, diciamo, 20 anni fa.
Quindi, insomma, poco più che bambina, perché sì. Adesso, si diceva che il conteggio degli anni per una bambina che nasce nel cuore dell'Africa non segue i nostri canoni, quindi non sappiamo esattamente quanti dei nostri anni abbia Aminatà, ma ne dimostra 30, 35, non lo so.
Ma non è impossibile tradurre la stagione del miglio, il giorno in cui il grande Baobab fioriva dopo tempo immemorabile.
Questo è il mese in cui sei nata, il periodo, la stagione,
sì,
forse
sì,
la stagione
del miglio, sì, esatto.
Forse la primavera, però dell'anno non è dato sapere. Questo già ci comunica una differenza bellissima e fondamentale fra l'Europa e l'Africa, la diversa concezione dello scorrere del tempo.
È vero.
Anche perché... è irrilevante, sembra quasi essere irrilevante per un africano lo scorrere del tempo.
Sì, ma per me il tempo è qualcosa di il tempo è un saggio. Io penso che il tempo sia un maestro, sia un saggio. Infatti il tempo, si dice sempre, no? Il tempo guarisce tutto alla fine, no? Quindi...
Tante volte in Occidente abbiamo il sospetto di cadere in una rappresentazione tradizionale conformistica, scontata e dunque errata dell'Africa, innanzitutto dandone un'immagine globale che non può rispondere alla verità, alla differenziazione, alle infinite sfumature dei tanti paesi, tante città, dei tanti villaggi, cioè delle tante tribù. Ecco, hai riscontrato in questi anni, in questo tempo che ti trovi in Europa, questo conformismo, questa faciloneria appunto nel rappresentare tuo continente?
Ma dal cominciare già dai cibi, che si dice il cibo africano, non esiste un cibo africano, come dire un cibo europeo, cioè italiano, francese, certo. Già, esatto.
E qual è l'immagine che ti pesa di più, lo stereotipo che ti dà più fastidio?
Mi dà molto fastidio. Cioè, l'africano è percepito come un portatore di problema, portatore, che la gente che viene a delinquere, a disturbare, a rompere le uova nel paniere, senza pensare che se questi africani che vengono qui, e io parlo di questi poveri immigrati che arrivano con le barche, certo, se uno viene qua per studiare, perché magari la famiglia ha una famiglia agiata alle spalle, è diverso,
certo.
però questi si possono veramente contare sulla punta di una mano, no?
Sì.
Invece la stra maggioranza viene qui soprattutto come, non so come si dice, come immigrato, vengono lo vediamo, è una situazione che sta sotto gli occhi di tutti, no? Con le barche, come dice mio amico, le barche di carta, no? Perché sono queste barche di carta che spesso poi affondano e portano via numerosissime vite, lo vediamo. Allora, perché questi vengono qua? Nessuno scappa da casa propria, no? Per piacere, lascia la famiglia, lascia tutto, lascia la terra, lascia in qualche maniera anche una sorta di identità culturale, perché quando tu vai così fuori, no? In un altro continente che è totalmente diverso dalla tua, rischi veramente di diventare, come si dice, né carne né pesce.
C'è un ibrido.
C'è un ibrido, e già questo è no? Quindi venire percepiti anche, cioè oltre questa, diciamo, sofferenza che uno lascia,
che si porta dietro,
si porta, certo, dietro, viene anche percepiti in un paese, fra l'altro, che vive sulla spalla dell'Africa, sulle risorse dell'Africa.
E come? Certo.
Diciamocelo tutti, no? Perché, certo, le risorse è questo, no? Cioè, è una cosa che mi mette molto tristezza. A volte mi mette tristezza, a volte mi mette anche molto rabbia.
Certo.
Cioè, anche l'Africa ha partecipato al patrimonio comune dell'umanità in qualche maniera, no? Perché ci sono stati, io li chiamo degli eroi, ci sono degli eroi africani, dei saggi, dei maestri, dei filosofi africani.
La voce che sentite è quella di, e la ringrazio per questa bella panoramica che ha già fatto dell'incontro fra culture, che spesso è uno scontro o un colpevole, una colpevole disattenzione, diciamo, tra,
esatto,
la cultura europea e la cultura africana. È Aminata Fofana, originaria della Guinea, trasferitasi in Europa, in Italia, da diversi anni, almeno una ventina, e che dopo esperienze nel campo della moda, come indossatrice della musica, ha avviato una gloriosa, vorrei dire, attività di scrittrice, non facile oggi, tanto più venendo appunto da un altro paese, direttamente in lingua italiana, pubblicando già due libri, il primo con Einaudi, La luna che mi inseguiva, e il secondo con Barbera, La culla di Giuda.
Sì.
Due storie, ecco, adesso entriamo. Reclamavi giustamente, Aminata, la ignoranza in Occidente e in Europa circa la vastità, l'importanza della cultura africana, a cui tanto l'Europa è in debito. Cosa hai fatto tu, come scrittrice, per far conoscere questa cultura? La culla di... Intanto, dal punto di vista linguistico, non hai fatto nulla, scusa se te lo ricordo, perché sei andata in controcorso. No, ti ringraziamo naturalmente per aver usato così bene la lingua italiana, però insomma, in un certo senso hai, passami il termine, tradito le tue origini. Giustamente dice, chi avrebbe potuto capire la mia lingua? Come si dice, come si chiama la tua lingua?
Malenché.
Ecco. Avrebbe avuto magari meno,
sì,
occasioni di,
sì,
diffusione.
È vero,
ma
è
vediamo,
vero,
i contenuti. Hai raccontato dell'Africa in queste storie? Neanche?
No, neanche, neanche minimamente.
Ecco, come, cioè, mai non hai sentito questa...
Ma in questo secondo romanzo, La culla di Giuda, non c'è minimamente l'Africa. Invece La luna che mi seguiva è totalmente
africano.
Africano, totalmente ambientato in Africa.
E invece trovo qualcosa di africano e che ti lega le origini anche nella culla di Giuda. Sì, in un certo senso sì, perché anche in questo caso abbiamo una figura, non vorrei dire sciamanica, come come nella luna che mi seguiva,
sì,
dove è presente,
è
questo
presente,
è protagonista,
sì,
il discorso della magia bianca, no? Del, sì, rapporto, sì, dello stretto legame dell'uomo con la natura. Io non l'ho letto, leggo,
sì,
recensioni.
Sì, sì.
Sulla culla di Giuda c'è una figura misteriosa, emblematica, questo zio autistico che, come ogni pazzo, ogni autistico, ogni persona un po' al limite, conserva dei poteri soprannaturali,
sì,
è vero?
Sì, 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 sì.
Quindi c'è, tutto sommato,
sì,
un
è
ricordo.
Vero, è vero, è vero. Ecco. Questo è, diciamo, il mio... Sì, è vero, è la mia colonna sonora, diciamo.
Ecco, dal punto di vista così dell'habitat,
sì,
è un po',
sì,
questo,
sì,
qui,
sì,
delle religioni, non so, sì, che vivono maggiormente un contatto con la natura, un'intimità con
è
la,
vero,
natura.
È verissimo.
In poche parole, la storia della culla di Giuda, che trovo con la fascetta, ci sono uomini che odiano le donne, nella fascetta,
sì,
che cornicia,
sì,
che... ma ci sono anche donne che odiano gli uomini. Comunque, in un momento in cui le tensioni tra i sessi sono,
sì,
particolarmente,
sì,
forti, arriva questo libro che racconta, cosa racconta? È una storia oscura che mette in gioco appunto una violenza,
sì,
di,
sì, sì,
un,
sì,
uomo contro una bambina.
Sì, 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 sì.
Ecco, cosa racconta? Racconta.
La culla di Giuda è un romanzo che a me mi ha... Io dico sempre che è una storia immorale.
Immorale.
Immorale, incisa nella mia carne e nelle mie ossa. perché la storia della protagonista purtroppo non mi è estranea come esperienza, quindi a maggior ragione.
Paura di farti questa domanda.
Allora, beh, credo che si senta, no? Perché è molto forte. Qualche,
la testimonianza, sì,
sì. Sì, qualche lettrice, qualche lettore, insomma, ricevo delle mail che mi dicono che è un romanzo molto intenso. Una donna addirittura ha detto che l'ha letto con il cuore in gola fino alla fine.
Sì, è così che si legge, effettivamente.
Quindi molto... è perché La culla di Giura, diceva appunto, è un romanzo immorale, e perché parla di questa donna che viene, insomma, subisce una violenza da bambina, ma in realtà poi il lettore lo scoprirà, chi, insomma, il mostro, io come la chiamo io, o meglio ancora il ladro di sogni. E il lettore lo scoprirà, però comunque in questa ambientazione così anche tra onirico, no? Non tra onirico, perché comunque quando una bambina subisce questa violenza, o anche una donna subisce una violenza del genere, è come se la memoria del corpo, cioè la memoria del corpo conserva questo atto, come si dice,
proprio fisicamente,
non ho parole, sì, proprio,
insomma,
perché
fisicamente,
il corpo,
certo,
già normalmente il corpo
ricorda tutto,
ricorda
ciò che subisce, malattie,
sì, sì,
traumi,
sì, sì.
O periodi piacevoli,
il corpo,
certo,
ha memoria,
certo, una memoria proprio materiale,
esatto,
insomma, ecco.
Quindi quando, non so, dicevo, quando una donna, una bambina soprattutto, anzi quando una bambina subisce una violenza, non ha tempo neanche di elaborarlo.
Sì, sì.
Una donna
a volte
ha...
non basta una vita, insomma.
Esatto.
No?
E spesso pensa che è anche colpa sua.
È vero.
Sì.
Questo ricorre,
sì,
nelle testimonianze,
sì,
di tante vittime di
Dice
violenza.
Dice che
no?
È colpa mia, perché l'ho sedotto io in qualche maniera, e eccetera, eccetera. E esiste questa memoria del corpo... Uno poi, una donna, lo passa alla propria figlia o figlio.
Ecco. Si eredita addirittura,
si eredita,
come un,
esatto, anche se non dici niente. Anche se non,
sì,
dici niente.
Sì.
Io vedo mia madre che in un determinato atteggiamento è più contratta, no? È più contratta. Cioè, esiste questo linguaggio del corpo che noi passiamo agli altri, e gli altri trasmettono a noi. Esiste questo linguaggio del,
sì,
corpo, quando,
certo,
una persona è chiusa davanti a te, cioè lo vedi che è chiusa, no? Si
trasmette,
aperta,
questa chiusura,
lo trasmette,
certo,
esatto,
certo.
Questo sorta di linguaggio del corpo, io andrei anche oltre dicendo dell'anima, lo passi,
sì,
quindi è come se questa violenza passasse da madre e figlia, di generazione in generazione, anche se la madre non ha detto niente. Si chiama transgenerazionale.
Certo.
Trauma transgenerazionale si passa, cioè addirittura si rischia poi di subire le stesse sorti,
una sorta di predisposizione.
Esatto.
In effetti questa è una storia, è anche un romanzo familiare,
esatto,
perché ne esce fuori proprio uno
esatto.
scenario familiare,
esatto,
molto intenso, fatto di legami, di abitudini,
esatto,
di dolcezze, di tenerezze,
esatto,
su cui però aleggia,
esatto,
questa violenza non detta, non espressa, e la figura di questo zio.
Questo zio a me mi ha colpito moltissimo,
che è anche un veggente a suo modo,
degli, come si dice, straordinario proprio, premonizioni, no? E riesce a vedere, ed è questa una storia veramente allucinante, riesce a sentire, cioè in questa sua stanza, vestito da smoking, infatti io lo chiamo nel romanzo l'uomo dello smoking, no?
Sì.
È segregato nella sua stanza per anni, 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 vestita solo con
questo
smoking. Assolutamente con questo smoking, e non parla con nessuno. L'unica persona, l'unica amici che lui ha, io chiamo amici, sono queste spezie
che sono suoi complici proprio nel prevedere anche,
esatto,
nella sua preveggenza,
sì,
un odore gli suggerisce,
sì, esatto,
un profumo gli suggerisce,
esatto, le spezie queste spezie provenienti da ogni parte del mondo, lui ci parla proprio con queste,
ecco,
spezie.
È in questo che io ho visto un legame con
le
religioni animistiche,
sì,
con
sì,
le tradizioni,
sì, sì,
remote dell'Africa,
esatto.
La culla di Giuda, il titolo a me fa pensare a uno strumento di tortura,
ma lo è,
ecco, in realtà potrebbe evocare anche tutt'altro, no?
Esatto.
Una violazione, diciamo, dell'infanzia, un tradimento comunque.
Ma lo è,
anche,
sì,
no?
Sì,
e tutte queste cose,
sì,
insieme.
Sì, sì, sì.
E la voce che sentite, ci avviamo purtroppo a conclusione di questa conversazione, quella di Aminata Fofana, autrice guineiana da tanti anni in Italia, nonostante ne abbia pochi, una bellissima ragazza, una bellissima
Grazie.
Donna che ha frequentato il mondo della moda, il mondo della musica e che arriva alla letteratura raccontando una storia, in questo caso drammatica, intensissima, una violenza, la storia
ma
di una violenza,
poetica, no?
Ma anche, è questo che volevo dire, ma anche fortemente poetica, complice la grandissima padronanza e il grandissimo amore di Aminata per la lingua italiana.
Sì.
Allora, volevo chiederti che cosa, cioè hai già detto, insomma, che hai scelto così senza pensare troppo di usare l'italiano, di assumerlo come tua seconda lingua.
Perché io sogno in italiano.
E ho trovato, ho scritto anche questo, che tu,
tanto,
che tu sogni in italiano, tuo marito è italiano?
No, australiano.
È australiano. Tu sogni in italiano e quindi volevo proprio capire che cosa ti lega all'Italia, al di là del fatto appunto, beh, certo hai scelto questo paese, poi la bellezza del mare, che forse ti ricorda la tua terra, eccetera. Ma che cosa ci hai trovato, insomma, in questa lingua? Lo ammettiamo, noi italiani ne andiamo molto fieri, ecco.
Ma devo dire che l'Italia l'ho scelto, diciamo, per gli italiani gesticolano molto
molto lapsus.
Gli italiani gesticolano moltissimo e anche noi gesticoliamo tantissimo.
Ah, quindi c'è una parentela fra guineiani e italiani.
L'italiano lo riconosce all'estero per quanto,
sì,
gesticola,
sì,
no?
Sì, è quasi una danza.
Esatto.
Insomma, mentre parla.
Come anche noi siamo così, ogni,
sì,
cosa viene proprio enfatizzata, viene così.
Sì. Sì.
Quasi drammatizzato.
Anche in questo caso la lingua attraversa il corpo, anche delle,
esatto,
anche della lingua rimangono tracce,
esatto,
transgenerazionali nel corpo,
esatto,
che trasmette di madre in figlio.
Bravissimo.
Ecco, quindi è da credere che tu non hai figli, non ancora, non so se sono, quindi è da credere che i tuoi figli parlerebbero italiano, ecco, fin dalla nascita.
Speriamo, speriamo.
Aminata, una domanda per salutarci. Quando chiudi gli occhi, ecco, tu sei innamorata dell'Italia, hai una casa vicino al mare, ma hai ancora nel cuore l'immagine forte del tuo paese, le foreste, il villaggio, il tuo cane?
Bolo Colognite.
Bolo Colognite. Qual è l'ultima?
Ah, l'hai detto bene.
Grazie. Qual è l'ultima cosa che guardi prima di chiudere gli occhi, prima, proprio quando sai, con la testa posata sul cuscino, prima di abbassare le palpebre?
Ma io penso sempre, questa è una domanda un po' difficile perché dipende dallo stato d'animo di quel momento.
No, è una domanda un po' impicciona.
No,
dove
no.
Guardi prima di addormentarti?
No, no, io
mi entro un po', mi intrufolo, no, in camera da letto.
Io immagino sempre di non lo so, ecco, trovarmi in vari posti contemporaneamente.
L'ambizione dell'ubiquità, quindi, sì, un'immagine mentale.
Un'immagine mentale, questo proprio è una cosa che è... Ma poi a volte sono in alcuni posti, sono talmente in alcuni posti che a volte sorrido anche.
Come se ti trovassi,
come se mi trovassi
di fronte
lì
alle persone.
Esatto, insomma, le situazioni, e ovviamente sono sempre situazioni piacevoli, no? E questo si sente nella mia scrittura, perché io quando scrivo sono totalmente nel posto in cui, insomma, il posto che sto descrivendo, totalmente, totalmente, come se mi fondessi quasi in quel posto, con quel posto.
È vero, io vorrei lasciarci con un accenno della scrittura di Aminata Fofana per far capire quanto è vero questo che ha appena detto della sua scrittura, quanto sia emotiva e quanto riesca a tradurre, appunto, in una lingua per lei appresa, la forza delle emozioni. Quella palpitazione del suo cuore, che diventa sempre più serrata, è una palpitazione di addio, mascherata a puntino nel suo insolito abbigliamento, che evoca un tempo in cui lei non era ancora nata. Quando non si nasce, è questa allora la salvezza.
Questa mi ha emozionata.
Anche a me.
È emozionata.
Anche se è terribile, quando non si nasce, è questa la salvezza. Evidentemente allude al dramma che,
certo,
appunto la protagonista.
È una bambina di 7 anni, 6 anni.
Ecco, insomma, al dramma che ha subito e, certo, che si porterà dietro tutta la vita.
A vita.
La culla di Giuda, Minatà Fofana, edizioni Barbera, Barbera Editore. Grazie infinite,
grazie
a Minatà,
a te,
per averci raccontato a voce, a parole, con tanta leggerezza e insieme profondità la, mm-hmm, storia della tua vita, per aver suggerito il dramma che ha sfiorato la tua vita e averlo così stupendamente e poeticamente raccontato nella culla di Giuda.
Grazie di cuore per avermi invitato.
Grazie Silvianelli per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.